Margot felt quite exquisite as she dipped her fries in mayo, gracefully extending her pinky to the sky. See, she had just saved by getting Cox Mobile for her family. Yes, more lines, more savings, Margot. Brilliant. She finished her cherry slush drink with a triumphant... Exquisite indeed. Visit a Cox store and pay as low as $30 a line for 4 or more unlimited lines. 4 lines required for $30 per line price, max of 5 lines. Prices exclude taxes, device activation and other fees and charges. Other restrictions apply.
Sono passate più di 3 settimane dalle elezioni presidenziali americane e come sapete, da tempo possiamo considerare il risultato archiviato, malgrado quello che sostiene il presidente uscente, Donald Trump. Tra meno di un mese a Washington si insedierà un nuovo presidente, Joe Biden. Ci sono però tantissime questioni relative al voto degli americani in queste elezioni che non possiamo ancora archiviare, anzi, che dobbiamo ancora cominciare a studiare. Se per sapere che Biden ha vinto le elezioni ci basta contare i grandi elettori, per sapere perché Biden ha vinto le elezioni, per provare a ipotizzare le ragioni che hanno mosso i voti da una parte o dall'altra, servono analisi più approfondite. Servirà tempo, serviranno dati, serviranno indagini. Consideriamoci all'inizio di questo percorso. Ma appunto, cominciamolo. E cominciamolo attraverso uno dei fenomeni più interessanti che abbiamo osservato, il voto delle persone di origine latinoamericana. In 78 delle 100 contee, popolate in maggioranza da latinoamericani, Trump ha fatto meglio nel 2020 che nel 2016. Se complessivamente in queste contee Trump 4 anni fa aveva perso con un distacco di 20 punti, stavolta i punti sono stati 12. Questo recupero è stato determinante nelle sue vittorie in Florida e in Texas, due stati in cui ha vinto con un margine più ampio di quello pronosticato alla vigilia. Cos'è successo? Come mai Trump ha guadagnato voti tra i latinoamericani? Proviamo a capirlo.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Fatevelo dire da uno che ne sa qualcosa. I libri di saggistica non sono fatti per durare molto. Quando ho scritto «Questa è l'America», ho cercato di usare un taglio e un approccio più storico che fotografico, sforzandomi di costruire un ritratto degli Stati Uniti che toccasse i più grandi fenomeni accaduti nel paese negli ultimi 20 anni e che quindi potesse essere utile leggere anche a qualche anno di distanza dalla sua uscita. Volevo scrivere un libro che non diventasse vecchio, obsoleto, dopo le elezioni del 2020. Confido di esserci riuscito, e quindi considerate questo passaggio anche una proposta per i vostri regali di Natale, ma non è questo il punto. Anche il libro di saggistica meno istantaneo e con lo sguardo più ampio ha inevitabilmente una data di scadenza. Se lo scopo della saggistica è raccontare, analizzare, srotolare un determinato contesto argomentandone le origini, le caratteristiche e le possibili evoluzioni, è inevitabile che col tempo questi ragionamenti perdano parte della loro aderenza alla realtà, perché la realtà cambia. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un libro di saggistica americana del 2002, niente meno, che a quasi 20 anni dalla sua uscita è rimasto molto rilevante ed è stato citatissimo negli Stati Uniti dopo le ultime elezioni.
Tonight what I'm going to talk about is not the particular events and personalities that determine who wins this or that election at any particular time, but the underlying trends that have been shaping American politics over the last 30 years. And why I'm going to show from these, looking at these trends, we believe that a Democratic majority is emerging.
Quello che avete appena ascoltato è uno scienziato politico americano, John Judis. Le parole che avete ascoltato sono state pronunciate all'inizio di una presentazione del libro di cui vi stavo accennando, il 30 settembre del 2002. Il libro si intitola The Emerging Democratic Majority, la maggioranza democratica che sta emergendo. Era stato scritto da Judis insieme a un altro studioso americano, Rui Teixeira. Qual era la tesi di questo libro? Analizzando dati e trend elettorali, demografici e culturali, Judis e Teixeira fecero un ambizioso esercizio di previsione del futuro e dissero che la popolazione americana stava cambiando in un modo tale che nel giro di 10-15 anni la maggioranza della popolazione avrebbe votato stabilmente per i democratici. Su quali basi Judis e Teixeira fecero questa previsione? Su una serie di trend che oggi diamo per scontati, ma che loro furono i primi a individuare e legare insieme. Erano i primi anni di vera globalizzazione, per esempio, e le zone del paese che crescevano di più sul piano economico erano le città. Queste zone attraevano sempre più abitanti, più giovani e più istruiti della media e diventavano sempre più influenti. Judis e Teixeira sostennero che questo trend sarebbe proseguito, che il peso delle città non avrebbe fatto altro che aumentare e allo stesso tempo le città sarebbero diventate sempre più progressiste, contribuendo a cambiare la cultura del paese e anche l'atteggiamento degli americani rispetto al ruolo del governo e all'economia, ai servizi da chiedere allo Stato e alle tasse, al funzionamento della sanità e alla tutela dell'ambiente. Questa crescita economica, soprattutto urbana, avrebbe favorito la generazione dei nati tra gli anni 80 e gli anni 90, la generazione che oggi chiamiamo dei millennials, che sarebbe diventata la più ricca e influente, superando la generazione dei baby boomers, nati tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 60. C'è poi un altro trend che fu individuato e descritto da Judis e Teixeira e che secondo loro nel giro di 10 o 20 anni avrebbe messo la politica americana nelle mani del Partito Democratico, dandogli una sorta di vantaggio strutturale: i cambiamenti demografici della popolazione. Ascoltate un estratto di questo video di Vox.
Here's the big picture. The US is at a demographic tipping point, a genuinely historic moment. 2013, it was the first year that a majority of US infants under the age of one were non-white. By 2016, white deaths had outnumbered white births, but America's overall population, it's not expected to decrease. And that's because the black, Asian, and especially Latino and mixed race populations, they're also growing, they're growing fast. By 2045, the Census Bureau projects that non-Hispanic whites will no longer be a majority, and also that foreign-born residents are going to make up a record share of the population.
Non tutte le previsioni di Judis e Teixeira si sono avverate. La generazione dei millennials oggi è effettivamente la più numerosa, ma è stata massacrata dalla crisi economica del 2008 e ora anche da quella del 2020, e quindi in termini di influenza economica continua a pesare meno di quella dei baby boomer. Le previsioni di Judis e Teixeira sul piano urbanistico e demografico, però, si sono avverate come? Gli Stati Uniti sono diventati effettivamente una nazione la cui economia ruota soprattutto intorno alle grandi aree urbane, e quelle aree urbane sono diventate effettivamente sempre più progressiste. Da più di 20 anni, poi, ogni giorno che passa, gli Stati Uniti diventano un paese meno bianco e meno religioso. Il tutto in un posto in cui l'etnia e la religione hanno rappresentato a lungo alcuni dei fattori più importanti nel determinare le idee e quindi gli orientamenti di voto delle persone. Negli anni 90, la percentuale di americani che si definiva non credente oscillava intorno al 10%. Oggi sono il 23%. Ma è guardando all'etnia che scopriamo le cose più importanti. I trend che Judis e Teixeira avevano osservato negli anni 90 si sono effettivamente verificati e ci permettono di dare oggi degli Stati Uniti un'immagine impensabile fino a davvero poco tempo fa. Non solo gli Stati Uniti diventano ogni giorno che passa un paese meno bianco. Le persone non bianche sono mediamente più giovani, fanno mediamente più figli e vivono in zone più dinamiche e vivaci sul piano economico. Dal 2000 al 2020, gli afroamericani sono passati dall'11 al 12% della popolazione. Gli americani di origini asiatiche sono passati dal 2 al 5% della popolazione e soprattutto i latinoamericani sono passati dal 7 al 17% della popolazione. Il tutto in un paese la cui popolazione complessivamente è cresciuta in questi 20 anni e grazie a fenomeni che riguardano più la natalità dell'immigrazione. Nel 2013 i bambini non bianchi diventarono maggioranza negli Stati Uniti prendendo in considerazione solo quelli con meno di un anno di età. Oggi, nel 2020, i non bianchi sono la maggioranza tra tutte le persone con meno di 18 anni. Di questo passo, nel 2045 i bianchi in America diventeranno ufficialmente meno dei non bianchi. In alcune città e in alcuni stati del sud, questa situazione è già realtà. Veniamo alla seconda parte della previsione di Judice Teixeira. Dal momento che le persone non bianche votano in gran maggioranza per i democratici, così come i giovani e le persone che vivono nelle città, col passare degli anni i democratici avrebbero avuto in mano le chiavi della politica americana. Avrebbero giocato col campo in discesa. I bianchi, invece, avrebbero progressivamente perso potere e influenza. Com'è andata alla prova dei fatti?
Obama supporters celebrate a second term on the streets of Washington. The diverse and youthful voting coalition behind President Obama was on full display at an election night watch party at a nearby bistro. The president benefited from a strong turnout among women, African Americans, Hispanics, and younger voters, says historian Alan Lichtman.
Women and minorities put Barack Obama over the top, and there should be a big, huge red letter warning sign for Republicans that they can't win just with their white Protestant base. We're increasingly becoming a non-white nation.
Dal 1988 a oggi, il candidato del Partito Democratico alla presidenza è stato il più votato in tutte le elezioni per la Casa Bianca, eccetto una, quella del 2004. Il Partito Democratico è diventato il partito più votato non solo dagli afroamericani, ma anche dai latinoamericani, oltre che il partito più votato nelle città, dai giovani e dalle donne. In nessun caso questa emergente coalizione democratica, la coalizione che era stata preconizzata da Judice Teixeira, si è vista meglio come nelle elezioni del 2008 e nel 2012, quelle vinte da Barack Obama. Due elezioni stravinte dai democratici, nonostante Obama fosse stato molto meno votato dai bianchi rispetto ad altri candidati del passato del suo partito, anche candidati che avevano perso le elezioni. Poi è arrivato il 2016 e qualcosa è cambiato.
And there was something real here. A few decades ago, a multiracial voter base, it couldn't drive American politics like it can now. Obama won in 2012 with only 39% of the white vote. Previous Democratic candidates, they lost elections in big ways with a lot more support by whites. But by 2016, Trump also proved that a candidate who was explicitly talking to white fears about race could win.
Questi grandi cambiamenti demografici non si vedono solo nei dati e nei grafici dei centri studi. Gli americani li vedono accadere intorno a loro. In questi 20 anni, tanti americani bianchi hanno visto cambiare il colore dei loro vicini di casa, dei loro colleghi e anche dei loro dirigenti in ufficio, dei loro insegnanti e dei compagni di classe dei loro figli, del loro medico, degli attori che vedono in TV, persino dei poliziotti. A un certo punto hanno visto cambiare il colore della faccia del presidente degli Stati Uniti. Naturalmente, non tutti gli americani bianchi considerano questo cambiamento positivo. E sì, le reazioni ostili hanno anche a che fare con il razzismo. Ma attenzione, non c'entra solo il razzismo. La trasformazione di cui stiamo parlando non è soltanto etnica, non c'entra soltanto la cultura, è una trasformazione economica. Stiamo parlando di un grande gruppo sociale e demografico che dopo decenni di dominio sulla società americana vede progressivamente ridursi in senso relativo la sua influenza, la sua ricchezza, il suo potere. Improvvisamente i politici non ascoltano più solo i bianchi. Improvvisamente i politici più importanti addirittura non sono bianchi. Improvvisamente i trend economici non favoriscono più solo i bianchi. Anzi, a volte non li favoriscono affatto. Improvvisamente i prodotti culturali di maggior successo non sono più quelli rivolti ai bianchi. Improvvisamente comportamenti che prima tra i bianchi erano socialmente accettati diventano deprecabili. Frasi che prima venivano dette con disinvoltura vengono criticate perché offensive e politicamente scorrette. A questo punto lo avrete capito. È anche con questa reazione dei bianchi che si spiega l'ascesa di Donald Trump. Da un certo punto di vista, però, anche la vittoria elettorale di Trump del 2016 sembrava confermare le previsioni di Judice Teixeira. Sì, è vero, Trump aveva vinto le elezioni. L'aveva fatto, però, prendendo quasi 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, il più grande scarto di sempre per qualcuno che vince le elezioni. Se guardate la mappa elettorale del 2016, potete notare le vittorie di Clinton in Nevada, in New Mexico e in Colorado, tre stati storicamente repubblicani ma con una numerosa popolazione latinoamericana, oltre che i grandi risultati a favore dei democratici nelle grandi città. A questi stati, nel 2020 si è unito anche l'Arizona e molti democratici sperano che prima o poi si unisca anche il Texas.
I think Texas is eventually going to be a blue state. I think we eventually will be a Democratic state in terms of the major party in power. I think the last Democratic governor we had was probably Ann Richards, and that was maybe 20 years ago. I mean, it's been a while. But I think we are going to turn blue. If not that this next presidential election, by the one after that, I do think we're going to turn blue.
I più attenti ascoltatori di Da Costa a Costa potrebbero aver riconosciuto questa voce. Era Melissa Lopez, un'avvocata che dirige il più grande centro di assistenza legale per immigrati a El Paso, che avevo intervistato durante il mio viaggio di 3 anni fa in Texas. L'avete ascoltata durante la seconda stagione del podcast. Lopez mi disse nel 2017 di essere sicura che il Texas sarebbe diventato uno stato blu, cioè che avrebbe votato per i democratici. Se non sarà alle prossime elezioni, cioè quelle del 2020, sarà alle successive, mi disse. Effettivamente in Texas, un anno dopo quell'intervista, nel 2018, un candidato al Senato del Partito Democratico, Beto O'Rourke, arrivò ad appena un punto percentuale dalla vittoria. Anche la previsione di Melissa Lopez sembrava sul punto di avverarsi, e una vittoria in Texas avrebbe confermato una volta di più le previsioni di Judice Teixeira sull'emergente maggioranza del Partito Democratico. Arriviamo quindi al presente, al 2020, perché il voto di 3 settimane fa ha cambiato le carte in tavola. Alle elezioni del 2020, Joe Biden ha ottenuto la maggioranza dei voti delle persone di origini latinoamericane, prendendone circa 2/3 del totale. Ma ha fatto peggio di quanto avesse fatto Hillary Clinton e Donald Trump ha fatto molti progressi rispetto a 4 anni fa. Nelle contee popolate in maggioranza da latinoamericani, 4 anni fa Trump aveva perso di 20 punti percentuali, quest'anno ha perso di 12 punti percentuali. Questo spostamento di voti a favore di Trump si è visto soprattutto in 2 stati, la Florida e il Texas. In Florida c'è la contea più popolosa a maggioranza latinoamericana, quella di Miami-Dade. Nel 2016 Trump perse di 30 punti in questa contea. Quest'anno ha perso di soli 7 punti. La seconda contea più popolosa a maggioranza latinoamericana si trova invece in Texas, è quella di Zapata, nella valle del Rio Grande. Negli ultimi 100 anni in questa contea non aveva mai vinto un candidato del Partito Repubblicano alla presidenza. 4 anni fa Trump aveva perso di 33 punti percentuali. Stavolta ha vinto, con il 53% dei voti. Attorno a questi 2 casi eclatanti, ci sono tanti altri esempi che mostrano come questo trend non abbia coinvolto soltanto Miami-Dade e Zapata. Anche in Georgia, in North Carolina, persino in Massachusetts e nel sud della California, in tutti i quartieri, i distretti e le contee con una numerosa popolazione latinoamericana, Trump ha fatto meglio di 4 anni fa. In certi casi anche molto meglio. Per questo motivo Trump ha vinto con facilità in Florida, mentre in Texas lo svantaggio dei democratici si è ridotto, passando da 9 a 5 punti, ma Biden è andato comunque molto lontano dal vincere. Cosa ha fatto Trump per convincere questi elettori? Com'è stato possibile che tra tutti proprio Trump, un politico bianco in senso quasi ideologico, sia stato il candidato in grado di migliorare la posizione del Partito Repubblicano tra le minoranze etniche? Non dimenticate che Trump ha lanciato la sua carriera politica dicendo che dal Messico arrivano solo stupratori, criminali e truffatori, e nei suoi anni da presidente ha colpito con molta durezza gli immigrati dall'America Latina, arrivando addirittura a separare i figli dai genitori al confine. In campagna elettorale, poi, l'iniziativa apparentemente più visibile che il comitato Trump ha adottato per rivolgersi ai latinoamericani è stata produrre quello spot famoso diventato virale per la sua canzone Appiccicosissima. Com'è stato possibile?
I'm Donald Trump and I approve this message.
Partiamo dal dire le cose semplici. La prima è che non possiamo dare più di tanto la colpa a Judis e a Teixeira. Le loro previsioni sul piano demografico si sono rivelate azzeccate e fin qui ci hanno preso anche sul piano politico. Il trend che avevano descritto però sembra essersi interrotto e questo è il fenomeno di cui bisogna cercare le ragioni. La seconda premessa è che è sempre molto facile ragionare col senno di poi. Qualche segnale di debolezza dei democratici si era già visto tra i latinoamericani nelle settimane precedenti al voto, tanto che ve ne avevo parlato nella newsletter di Da Costa a Costa, ma nessuno si aspettava un passaggio di voti così significativo a favore di Trump tra i latinoamericani. Ci tengo a non voler sembrare come uno di quei giornalisti che il giorno dopo che accade una cosa sorprendente si mette a spiegare perché era ovvio che accadesse quella cosa sorprendente. Non era ovvia per nessuno questa cosa. La terza premessa è che l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è avviare questa discussione, non concluderla. Possiamo cominciare a cercare di capire cosa sia successo, ma non possiamo arrivare a conclusioni definitive. È ancora troppo presto, serviranno mesi di analisi e studi e reportage e indagini per avere un quadro più chiaro. Quello che farò, quindi, è mettere sul tavolo tutte le più interessanti spiegazioni possibili che in queste settimane sono state citate come causa di questo fenomeno. Vi racconterò solo quelle che secondo me sono fondate e interessanti, quindi dovrete un po' fidarvi della mia selezione, ma non pensate che vadano messe tutte sullo stesso piano, né che si escludano a vicenda. Magari una tra queste spiegazioni avrà avuto un impatto limitato, un'altra invece sarà stata di gran lunga la più rilevante. Magari le spiegazioni che sto per raccontarvi sono accadute insieme e con lo stesso peso relativo. È presto per dirlo. Vi invito a tenere come sempre la mente aperta e a farvi più domande che risposte. Cominciamo.
Did Latinos help Joe Biden win the White House or nearly cost him the US election? Well, it turns out both are true. Biden beat Donald Trump among Latinos by 2-1, a critical margin. But it was the president who increased his share of the Latino vote compared to 2016. And that was crucial in key states.
La prima spiegazione ha a che fare con il modo in cui le persone latinoamericane si identificano e descrivono se stesse. Prendiamo la contea di Zapata, in Texas, di cui vi raccontavo poco fa. Il censimento dice che il 94% delle persone che abitano in quella contea si definisce latino o ispanico. Se però questa domanda gli viene posta in un sondaggio, in un contesto meno formale dei moduli del censimento, il 98% della popolazione di Zapata si definisce semplicemente bianco. Succede in un sacco di altri posti d'America. Se il gruppo etnico degli afroamericani ha una storia comune, diciamo, perché nel corso dei secoli il colore della pelle si è accompagnato a una condizione sociale, economica, culturale, tutto sommato omogenea, con tutte le eccezioni del caso, la definizione generale dei latinoamericani è molto più complessa da utilizzare. È una definizione che mette insieme chi vive in Florida con chi vive nel sud del Texas, con chi vive a Los Angeles e con chi vive negli Stati del Nord. È una definizione che mette insieme i trentenni nati negli Stati Uniti con gli immigrati di terza generazione, le persone arrivate dal Messico 40 anni fa con quelle arrivate dal Salvador 4 anni fa, quelle arrivate dal Guatemala con quelle arrivate da Cuba o dal Venezuela. Sono gruppi di persone molto diverse, che hanno storie molto diverse e idee molto diverse. E non solo perché è normale che sia così, e siamo d'accordo che è normale che sia così. L'eterogeneità interna ai latinoamericani è molto superiore all'eterogeneità interna degli afroamericani ed è tale per cui moltissimi non si riconoscono nemmeno nel termine ispanico o latino. Se devono raccontarti da dove vengono, ti citano il loro paese d'origine. Molti però si definiscono semplicemente americani. Nessuno poi, ma davvero nessuno, usa mai il termine Latinx, un termine che usano praticamente soltanto i bianchi di sinistra, avendo deciso loro, senza interpellare i latinoamericani stessi, che sia la versione più politicamente corretta. La verità è che molti latinoamericani, soprattutto quelli che sono negli Stati Uniti da più generazioni, si considerano semplicemente bianchi. e definirsi bianchi, sentirsi bianchi, è in qualche modo un meccanismo di integrazione, un modo per sentirsi parte della comunità che a lungo li ha respinti. In questo senso qualcuno potrebbe pensare che non ci sia prova migliore dell'avvenuta integrazione di votare Trump. Una cosa da americani veri, una cosa da bianchi. Inoltre, bisogna sempre tenere a mente che l'etnia non determina in modo sistematico le idee delle persone. Si può essere latini e conservatori, come si può essere afroamericani e conservatori. Se però la storia della comunità afroamericana fa sì che anche gli afroamericani conservatori oggi votino per i democratici, la storia della comunità latinoamericana è molto più variegata e frastagliata. La comunità latinoamericana, per esempio, è più religiosa della media. Soprattutto tra i latinoamericani più anziani, ci sono molte persone contrarie all'aborto e contrarie ai matrimoni gay, per esempio. E questo le rende più sensibili al messaggio politico del Partito Repubblicano. Poi ci sono le questioni geografiche e il modo in cui le questioni geografiche si saldano alle questioni politiche. Vi faccio ascoltare un pezzetto di un comizio di Mike Pence in Florida prima delle elezioni.
And in Venezuela, under President Donald Trump, America has stood against dictatorship and oppression. We have made it clear to this hemisphere and clear to the world. Maduro must go and democracy must be restored. Under this president's leadership, we've reversed the failed policies of the last administration. We've imposed sanctions. We've stood with political prisoners and stood for the human rights of the Cuban people.
Una parte rilevante delle persone latinoamericane di nazionalità statunitense è originaria di paesi come il Venezuela, Cuba e il Nicaragua. Sono persone che sono scappate nel corso del tempo da governi e regimi di estrema sinistra, particolarmente corrotti, particolarmente inefficienti e particolarmente oppressivi. Sono persone che hanno apprezzato la linea dura dell'amministrazione Trump contro Maduro, che hanno apprezzato l'imposizione di sanzioni contro Cuba. Quando la corrente più di sinistra dei democratici parla di socialismo o si definisce socialista, una cosa che Trump ha molto enfatizzato in campagna elettorale, questi elettori latinoamericani non pensano alle socialdemocrazie scandinave o a Jeremy Corbyn. Pensano all'unico socialismo che hanno conosciuto, quello dei loro paesi d'origine, che è esattamente quello da cui sono scappati. Quando vedono i manifestanti di Black Lives Matter indossare le magliette con Che Guevara, non vedono un eroe popolare, ma un oppressore. Quando sulla spinta della corrente socialista del Partito Democratico si fanno strada nel discorso pubblico proposte come un sistema sanitario universale, l'aumento delle tasse sulle imprese, l'approvazione di norme e regolamenti volti a limitare la libertà delle aziende allo scopo di proteggere l'ambiente, i latinoamericani che condividono questa esperienza, soprattutto i più anziani, non vedono opportunità e progresso, bensì il rischio di un governo sempre più coinvolto nelle vite delle persone, sempre più invadente, sempre più vessatorio. Se molti americani sono attratti oggi da chi propone un'economia con più regole, con un mercato più governato dalla politica, con un welfare più solido, tantissimi latinoamericani sono andati negli Stati Uniti cercando la dimensione opposta, uno Stato meno presente, una maggiore enfasi sulla libertà d'impresa. Sentite questo elettore di origini cubane intervistato dal Washington Post.
Latinos are more conservative than the Democrats tend to think. In general, Latinos probably feel more comfortable with the Democratic Party. But there are some pieces of the Democratic Party agenda that we Latinos in general don't embrace. We are conservative when it comes to family values, for instance. On the other hand, we want a piece of the American dream. We want job opportunities. We want business opportunities. We want to move ahead. We don't want necessarily government handouts.
Non vogliamo assistenzialismo dal governo, dice questo elettore. Vogliamo crescita economica per le nostre aziende. Questo messaggio potrebbe aver aiutato Trump tra i latinoamericani, perché come sapete Trump in questi anni ha messo la crescita economica davanti ai regolamenti ambientali, davanti allo Stato sociale, davanti a tutto. Questa retorica potrebbe avergli dato un'ulteriore mano anche durante questo anno straordinario, nel quale a un certo punto anche negli Stati Uniti l'opinione pubblica si è divisa tra chi pensava fosse giusto cambiare stile di vita e rinunciare a qualcosa per contenere il coronavirus e chi pensava che la cura non può essere peggiore della malattia e le misure per combattere l'epidemia non dovessero uccidere l'economia. Ci sono tantissimi piccoli imprenditori fra i latinoamericani, persone che sono arrivate negli Stati Uniti senza niente e nel tempo sono riusciti a costruirsi una vita e una famiglia attorno a un piccolo negozio, a una ditta di ristrutturazioni, a una stazione di servizio. Sono persone che non possono lavorare da casa e sulle quali può aver fatto presa il messaggio di Trump per riaprire tutto, riaprire subito, non fare lockdown, non imporre restrizioni. Non per avidità, ma per il desiderio di sopravvivere. Sentite questa giovane elettrice americana di origini venezuelane intervistata dalla BBC.
I feel like I was immediately oppressed for saying that I supported Trump. My parents came to this country with nothing and they were able to create an amazing life. Socialism is not the answer to our nation's problems.
Le semplificazioni con cui a volte si guarda ai latinoamericani vengono confermate anche se parliamo di un altro gigantesco argomento politico, l'immigrazione. È sbagliato dare per scontato che tutti i latinoamericani statunitensi, in quanto tali, siano favorevoli all'immigrazione. D'altra parte, quante persone italiane conoscete che sono emigrate dal sud al nord, oppure dall'Italia all'estero, e nonostante questo sono contrari all'immigrazione? Tenete conto che tantissimi latinoamericani, soprattutto quelli che hanno la cittadinanza, cioè quelli che votano, sono arrivati in modo regolare. Molti non amano l'immigrazione irregolare per niente. Quando Trump disse che gli immigrati che arrivano dal Messico sono delinquenti, assassini e criminali, questi immigrati non pensavano che Trump stesse parlando di loro. Pensavano che Trump stesse parlando delle persone da cui loro stessi erano scappati. Quando gli attivisti di sinistra chiedono di tagliare i fondi alla polizia, questi elettori non sono contenti. Da una parte non hanno vissuto i secoli di oppressione sistemica degli afroamericani, anche da parte delle forze dell'ordine. Dall'altra, sanno cosa vuol dire vivere in un paese in mano alle gang e alla criminalità. Il tutto senza contare che proprio nel sud del Texas, proprio nella valle del Rio Grande, le forze dell'ordine sono il primo settore occupazionale e molte delle persone che da quelle parti lavorano nella polizia locale, ma anche tra gli agenti di frontiera e nell'esercito, hanno origini latinoamericane.
Everyone thinks that if you're a Latino, that you're a Democrat and you're for open borders. I don't see that, but a lot of Latinos got, most of them that I know, got here the right way, and so we care about a lot of other things other than just immigration.
Nico LaHood used to be a Democrat, but he says the party has changed and its values no longer align with his personal beliefs.
There's literally nothing in common. Nothing. I mean, from how you treat the flag to whether you stand up for the anthem, for the family unit and whether we respect the nuclear family unit, to abortion, to immigration, to taxes, to whatever.
Restiamo per un attimo su queste ragioni di sistema, culturali, prima di passare ad altre più piccole e legate a questa campagna elettorale. Il modello di leadership offerto da Donald Trump, il modello del leader carismatico, accentratore, sopra le righe, imprevedibile, non particolarmente colto, con uno stile da macho, da uomo forte e una retorica molto populista, ricorda il modello di molte leadership politiche dell'America centrale e meridionale. Ricordate lo slogan di Trump, Drain the Swamp? È difficile da tradurre letteralmente in italiano, ma possiamo considerarlo uno slogan contro la casta, contro i politici di professione, contro l'establishment, contro i corrotti. Ecco, anche l'immagine del leader politico che lotta da solo, a mani nude, contro i corrotti e la corruzione, esercita un certo fascino sugli elettori latinoamericani. Detto tutto questo, il buon risultato di Trump fra i latinoamericani ha anche delle ragioni che coinvolgono più le caratteristiche specifiche di questa campagna elettorale. Il comitato Trump ha rivolto molte attenzioni alle chiese evangeliche del sud-ovest e della Florida, che sono molto frequentate dai latinoamericani, e ha lavorato molto sui social per rivolgersi soprattutto agli uomini di origini latinoamericane. Lo scorso febbraio, Trump ha addirittura presenziato a una cerimonia di laurea dentro un carcere del Nevada, dando un messaggio di riscatto e speranza a molti uomini latinoamericani, non solo quelli dentro, ma anche quelli fuori. In Texas, poi, è come se Beto O'Rourke, arrivando nel 2018 a un passo dalla vittoria al Senato, abbia dato un calcio all'alveare. Dopo anni di vittorie sicure, il Partito Repubblicano ha capito di rischiare grosso e ha investito moltissimo aprendo nuove sedi e comitati, registrando moltissime persone nelle liste elettorali, insomma, preparandosi a una competizione molto più serrata di quanto avvenisse in passato. Infine, dove il comitato Biden ha mostrato prudenza, rinunciando a mandare i volontari porta a porta a causa della pandemia, il comitato Trump è stato più spregiudicato e forse ha ottenuto buoni risultati anche per questo.
The Trump campaign claims it's knocking on a million doors a month. The Biden campaign, deliberately zero. It's a stunning reversal from the ground game gold standard set by Barack Obama. So successful, Republicans require campaign staff to read a book about it. But Biden's campaign is making an unprecedented high-stakes gamble on an almost totally digital field operation.
Chris, you're living your life in a very, very different way. Your viewers are living their lives in a very different way. And so we're meeting that moment and we're meeting people where they are.
Which means blasting voters with emails, videos, and apps.
Per evitare di alimentare la diffusione del coronavirus e anche per dare il buon esempio e mostrare di prendere sul serio l'epidemia, il comitato Biden ha fatto campagna elettorale praticamente solo attraverso gli schermi. Il comitato Trump, nel frattempo, mandava i volontari porta a porta come in una normale campagna elettorale. Non tutti avranno gradito, certo, ma fare campagna elettorale di persona è molto più efficace di farlo a distanza. Convincere una persona guardandola negli occhi è molto più facile di farlo attraverso uno schermo. Senza contare che in posti come il sud del Texas, nelle zone rurali della valle del Rio Grande, il segnale del cellulare è quasi inesistente e molte case non hanno internet. Nella classifica delle 10 città americane peggio collegate a internet, al primo posto c'è Brownsville, una città del Texas al confine col Messico. Al terzo posto c'è Hialeah, in Florida. Al settimo c'è Laredo, in Texas. All'ottavo c'è Miami, in Florida. In posti come questi, Joe Biden di fatto ha corso i 100 metri su una gamba sola. Come vi accennavo, fate conto che questo sia l'inizio del discorso e non la fine. Abbiamo messo sul tavolo una serie di possibili ragioni che spiegano perché Trump ha guadagnato terreno con i latinoamericani, tutte razionali e credibili. Alcune però saranno più valide di altre, e magari ce ne mancano ancora una o due che non abbiamo messo a fuoco. Ne riparleremo. Due cose però possiamo dirle, in conclusione. La prima è che i latinoamericani non sono un elettorato omogeneo, e le loro idee dipendono moltissimo da quanti anni hanno, da quanto tempo fa sono arrivati negli Stati Uniti, da dove sono arrivati negli Stati Uniti, da quanto sono religiosi, eccetera. La seconda è che questa è una buona notizia per tutti, e non solo per i repubblicani. Un paese in cui le persone votano solo e soltanto sulla base del colore della loro pelle, anche se hanno idee, esperienze ed esigenze molto diverse, è un paese che ha dei grossi problemi da risolvere. È un paese in cui un'intera etnia è rappresentata da un solo partito. È un paese che farà molta fatica a risolvere quei problemi, perché evidentemente solo una parte politica avrà interesse a occuparsene. Oggi, invece, i democratici sanno che non possono più dare per scontati i voti dei latinoamericani. Se vorranno che la previsione di Judice Teixeira si avveri, dovranno guadagnarselo. I repubblicani, dall'altra parte, sanno che devono prestare ascolto a questi elettori, visto che sono alla loro portata. Chissà come andrà tra 4 anni.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.